qualche domanda da fare? Allora, domande? Dica.
Io volevo chiedere, c'è stata la notizia di questi giorni della società Benexit, cui il Benexit dovrebbe essere riconosciuta l'autonomia, ma cioè, facendo appello da quanto ho letto di una convenzione europea per il riconoscimento delle minoranze, volevo capire come funzionava il meccanismo che vorrebbero applicare invece che abbia a livello europeo, a livello regionale.
Cioè lei vuole un buon numero di un buon analista? Allora, sul Benexit, che fa ridere già il concetto, ci sono due cose. Una la conosco bene e una non la conosco ancora perché, devo dire, che non mi affascinava moltissimo, ma dovevo occuparmene, temo. La cosa che conosco bene è un referendum che è stato, credo ormai indetto, è un referendum che nasce da un complesso di referendum che il presidente Zaia, prego alzarsi per venerare il presidente, ha inserito in una legge. È una legge che proponeva, che finanziava e istituiva tre referendum consultivi, che erano un po' ambigui i primi due, che erano più sull'indipendenza del Veneto e che la Corte Costituzionale naturalmente ha detto non si possono fare, il governo l'ha impugnato, ma questa è una vecchia storia. Ogni tanto Lombardia e Veneto si divertono, fanno gara a chi lo fa più carino, per fare dei referendum in cui dicono, diciamo, il referendum popolazione si esprime su questo punto, vuole che il Veneto sia una regione più speciale delle altre regioni e che magari sia anche un po' indipendente, e naturalmente il governo le impugna e la Corte le annulla perché il principio di unità della Repubblica impedisce fare queste cose. Per di più, se il Veneto vuole diventare una regione speciale, c'è una via legale semplicissima e fa un progetto di legge costituzionale, lo presenta a votazione del Parlamento e lo fa seguire da una giusta campagna politica, dopodiché gli diranno marameo cucù lo stesso, però quella è la via legale, non è che invoca il popolo si autodetermina. Quello che è rimasto invece nelle cose che può fare il Veneto è il terzo quesito, che è un quesito leggermente ridicolo, perché non fa che utilizzare una norma costituzionale, che non credo che bisogna avere un voto del popolo per usare uno strumento che la Costituzione ti dà, che l'articolo 116, terzo comma, che andiamo subito a vedere, allora siamo al titolo quinto e dice: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di quel terzo comma dell'articolo 117, che sono le materie concorrenti, e le materie del secondo comma che riguardano l'organizzazione della giustizia e tutela dei beni culturali, qualcos'altro, possono essere attribuite ad altre regioni rispetto a quelle speciali, cioè le regioni ordinarie, con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi di cui l'articolo 19. La legge, che dà queste particolari forme di autonomia, è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. E se fosse passata la riforma, questa norma sarebbe stata ulteriormente espansa ad altre ipotesi. Questa è un'ipotesi che esiste dal 2001, è il testo del titolo quinto modificato dalla riforma del 2001, ed è un testo un po' stretto, nel senso che non è che si possa fare moltissimo, però si possono fare delle cose interessanti, cioè tutte le materie concorrenti le regioni possono dire voglio avere più competenze e più alcune cose sull'organizzazione della giustizia, la tutela dei beni culturali, la lettera N e S del 117 sono istruzione e S tutela ambiente e beni culturali. che non è una cosa da poco. Cosa hanno fatto le regioni su questo? Sostanzialmente niente, nel senso che precedentemente c'erano state delle ipotesi in Lombardia e forse anche nel Veneto di poter fare delle cose, ma soprattutto era comparsa poi l'idea di competenze lombarde sull'istruzione, con l'idea che si insegnasse il lombardo nelle scuole elementari, e questo non è un problema lontano, come adesso vi dirò, e cioè pagliacciate. Il problema è che questo tipo di nuove competenze è una proposta che deve partire dalle regioni e deve essere concordata, concertata col governo, per cui c'è una trattativa con il governo, che non è una trattativa solo teorica, è anche una trattativa che riguarda cifre, costi, soldi, perché le competenze costano, no? Organizzare la giustizia di pace, sì, sono i giudici di pace, ma significa organizzare organi, apparati della giustizia. Soldi, chi li mette questi soldi? Allora è chiaro che ci deve essere un accordo finanziario tra Stato e Regione. E con le regioni speciali questo meccanismo simile è stato attuato, diciamo, dal 2008 più o meno, se ben ricordo, attraverso accordi tra regioni e province autonome e il governo. Nel senso che quando è cominciato il governo a tagliare le finanze locali, no, per entrare dal debito pubblico, si diceva quest'anno si riduce il finanziamento delle regioni di 100 miliardi. Allora le regioni speciali dicevano, senti, invece di ridurre il mio finanziamento, io mi addosso le spese. Per cui, per esempio, Friuli si è preso la spesa sanitaria, che sono 2 miliardi e mezzo. E il Trento si è preso l'università, Bolzano si è preso un po' di personale della scuola, un po' degli uffici giudiziari, e hanno detto, bene, io mi tengo i miei finanziamenti che sono più robusti di quelle regioni ordinarie, però mi pago le spese di funzioni che io esercito. E le esercitano bene. Trento è prima nella classifica delle università, Bolzano e Friuli Venezia Giulia hanno il pareggio del bilancio sanitario, per dirne una, che vuol dire che l'autonomia non fa male, non è sempre scassinare il sistema. E invece questa norma non si è fatto niente. Allora adesso il popolo veneto sarà chiamato a votare un referendum che ha una copertura finanziaria, quando io ho guardato queste cose, che erano 4 milioni, ma pare che siano invece 14 milioni. Sono 14 milioni, sono le cifre, per fare un referendum che ha significato zero. Perché il referendum sarà se il popolo veneto è d'accordo che il presidente della giunta faccia una cosa che sta scritta qua. Cioè, che senso ha? No? È la solita cosa che va sotto il nome di populismo, ma forse va sotto la forma di idiotismo, nel senso che è una cosa priva di senso, no? Priva di senso, è solo per alimentare una campagna che alimenti il senso della dell'autonomia del popolo veneto, della sua diversità e così via. L'altra cosa che è stata fatta, ma questo io ancora non ho avuto tempo di vederla, si legge Veneto forse un po' poco, minoranza, è la minoranza? È una legge votata, il popolo veneto è una minoranza nazionale per legge. E questo è, come si potrebbe dire, perché la parola non è una parola che si può dire a lezione, è una cavolata. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che definisce il popolo veneto una minoranza nazionale. Nazionale! E che, riferendosi al modello sudtirolese, consentirebbe di poter richiedere il rilascio del patentino di bilinguismo, aprendo la strada all'insegnamento dell'attuale dialetto anche a scuola. Certo, questo è una specie di soufflé di cavolate, no? C'è una cosa che solo nella chiusura di una testa non molto aperta può montare, perché immaginate la bellezza di insegnare il Veneto nelle scuole elementari, no? Come se nelle province venete, per una tradizione che risale all'impero austro-ungarico, non si parli il veneto, il dialetto ovunque. Nell'Università di Trieste la lingua ufficiale è il dialetto. Poi lezione si fa in italiano, ma qualcuno la fa anche in inglese, pensate un po' che strani. Ma già l'idea di dialetto veneto è interessante, perché qual è il dialetto veneto? Perché il veneziano non è il padovano, se Dio vuole. Il bellunese è ancora veneto? E dove smette di essere veneto e comincia a essere un po' ladino? Sono proprio stupidaggine, no? Allora, tu c'hai il patentino, io parlo un triestino corretto. Posso avere il patentino del bilinguismo veneto? È un problema, perché in effetti molte parole non sono quelle che si usano, che so io, a Rovigo. Cioè, è proprio la cavolata fatta soufflé. Ma dietro c'è un'idea che è già rampollata e ha già messo piede in un'altra vera vergogna, che è già più giustificabile, che è la lingua friulana, per cui c'è una legge del Friuli Venezia Giulia che risale, che consente di spendere miliardi di euro nel finanziare istituti che tengono il patrimonio linguistico friulano, per cui controllano le pubblicazioni e benedicono quelli che possono insegnare la lingua, la vera lingua friulana, che anche qui è un problema, quale sia la vera lingua friulana. Capito? Questo è il vero problema, che la volta che questa legge fosse, questa legge è in vigore, ma naturalmente sarà impugnata dal governo, spero che non sia di stato in quel momento, e la Corte Costituzionale farà prossimamente 3 minuti e mezzo per buttarla nel cesso, che è il suo giusto posto. E nel frattempo, se invece questa legge dovesse passare, verrà istituito un istituto del dialetto veneto per avere qualcuno che mette i bollini, per cui tu parli il veneto? Ma che veneto parli? Ti do il patentino e solo se il patentino puoi parlare con i bambini. Insomma, che cosa vi posso dire? Tutte queste cose costano tempo, costano attenzione e costano anche soldi. E se le dedicassero a cose un po' più serie, non sarebbe meglio? Fate il gioco, prendetevi il bilancio della Regione Veneto, che sta sicuramente in rete, e guardate quanti soldi sono messi a copertura della spesa per il referendum, per esempio. Perché se è vero che sono 14 milioni, 14 milioni sono una pacca di soldi, sono una pacca di soldi, non sono poche cose. Con 14 milioni si potrebbero finanziare 500 assegni di studio per il post laurea, cambiando la ricerca universitaria nella Regione Veneto, però quello non fa parte della cultura veneta, no. Però potremmo dire che invece dei 500 sono 250 con l'obbligo di bilinguismo. Uno potrebbe, per esempio, insegnare fisica quantistica in Veneto, che ha il suo significato per il Veneto. Ci sono altre domande? Visto che abbiamo incominciato con questioni locali, io ho un paio di cose locali. Una è una delle mie città, cioè Trieste, dove il TAR frena l'ordinanza contro i bivacchi del sindaco sceriffo. Questo è un titolo della Stampa. Io sono sobbalzato perché era un po' di tempo che non sentivo la notizia sui sindaci leghisti, sì, beh, la stessa cosa, e sui sindaci sceriffi. Questo deriva da una legge che si era fatto quando il ministro degli interni era Maroni, e che prevedeva che i sindaci potessero avere un potere di ordinanze. Adesso dobbiamo capire che cos'è l'ordinanza, perché è interessante, e questo potere di ordinanza era rivolto, diciamo, alla sicurezza urbana. Allora, Maroni era il ministro degli interni col cravattino verde, aveva eretto la sicurezza urbana come il vero problema del mondo e aveva istituito il potere di ordinanza del sindaco e le famose ronde. Voi non avete mai sentito le ronde, il regolamento delle ronde era bellissimo, hanno fatto anche un regolamento per le ronde che diceva chi potevano essere i rondisti, e i rondisti dovevano avere alcune caratteristiche, per esempio di udito, era bellissimo. E un po' la volta questa cosa è stata fatta fuori, perché? Perché quello di cui non si erano resi conto i ministri col cravattino verde è che questo non era un incentivo al sistema delle autonomie. Ma tutt'altro, cioè utilizzava il sindaco non come esponente della società locale, della comunità locale, ma lo usava come, lo rafforzava come ufficiale del governo. Spero di aver preso quella giusta. Ho preso quella giusta. Questa splendida slide vi pone in rilievo una volta i grandi teorici, non so, Locke, Hobbes, eccetera, parlavano della doppia natura del corpo del re e la doppia natura del corpo del sindaco. E il sindaco ha una doppia natura, è eletto dal popolo e quindi esprime, come dire, la rappresentanza popolare, ma quando si mette la sciarpa tricolore è ufficiale di governo. Vi dicevo, quando sposa i due disgraziati che si sono cascati, lui li sposa in nome della Repubblica, è ufficiale del governo. Quando invece propone i regolamenti o i bilanci, il Consiglio Comunale è il capo dell'amministrazione locale, quindi dell'ente esponenziale della comunità locale. Questo potere di ordinanza che derivava dalla legge potenziava la sciarpa tricolore del sindaco e gli consentiva di emanare ordinanze senza passare per il Consiglio Comunale, perché questo è il problema. Se il sindaco vuole fare un regolamento deve passare per il Consiglio Comunale e deve essere approvato. Il Consiglio Comunale e il sindaco stesso sono eletti e quindi rispondono alla popolazione. Quando invece agisce con la sciarpa tricolore, lui risponde al governo. Potenziare la funzione normativa del sindaco come ufficiale di governo vuol dire sovrapporla all'organo normativo del comune, che è il Consiglio Comunale. Altro che autonomie. Questo è espansione della funzione del governo in periferia. I sindaci, soprattutto i sindaci leghisti, hanno fatto un uso divertente, di questo potere, e il sindaco di Trieste è andato dietro questa tradizione, no? Tipiche cose per cui si vieta di... ma io non devo inventare, perché qui pare che ci sia anche scritto. Vabbè, c'è scritto da qualche parte, ma forse l'ha scritto in rete. Non si potrà più stazionare seduti, sdraiarsi per terra, bivaccare nei giardini pubblici, nelle panchine, capite? Qual è il problema? Il problema è che ci sono un sacco di immigrati, questi immigrati, e non solo gli immigrati, gente che sta male. Se voi andate alle 11:30 di sera alla stazione di Bologna, è un dormitorio, e ormai lo lasciano stare là, non chiudono neanche più la stazione, perché d'altra parte col freddo questi qua della qual parte devono dormire, no? E risponde a questo problema, che è un problema, è antiestetico, tante cose spiacevoli, con che cosa rispondi? Con mille modi, ma la sua risposta è stata fare un'ordinanza in cui sanzionava con multe salate questi comportamenti, per cui uno arriva appeso sotto il camion, lo beccano, lo mettono nel centro di riconoscimento, chiede di avere asilo, sono rifugiati. Questo è uno che ha rifiutato di andare a combattere in Afghanistan, come non capirlo, ed è scappato. E dorme sulla panchina, non so dove dormiva. Il sindaco cosa pensa? Di dargli una contravvenzione. Ma pesante, si parla di 500 euro, una cosa del genere. Cosa è successo? Che tramite le solite associazioni lui ha impugnato, facendo valere quella che ormai è una giurisprudenza che si è consolidata addirittura dalla Corte Costituzionale in poi, su il fatto che questo potere di ordinanza è un potere eccezionale. È sempre esistita l'ordinanza del sindaco, scoppia una fognatura e il sindaco emana un'ordinanza con cui sospende la circolazione della strada, fa disporre cavalletti, fa chiudere i rubinetti e così via. È quella l'ordinanza del sindaco. C'è una nevicata micidiale, magari. Scusate un momento di invocazione al Dio delle nevi. Deve essere prese alcune misure. E queste misure sono prese con ordinanza, che sono ordinanze che risalgono all'inizio dell'ordinamento, si chiamano ordinanze contingibili urgenti, proprio questa è la dizione, sono atti normativi, ma sono atti normativi imposti dalla necessità. Sono, diciamo, la stessa natura storica che hanno i decreti legge. Sono dei piccoli decreti legge assunti a livello comunale, che il sindaco assume come ufficiale di governo e come ufficiale sanitario del governo, per esempio. No? C'è un'epidemia, cordone sanitario, ordinanza del sindaco. E invece questi sindaci un po' sceriffi e un po' puntini, la usano come una misura di regolamentazione, tanto è vero che lui ha detto: "Oh, ma non mi importa niente, tanto abbiamo un regolamento che adesso, il regolamento di polizia urbana, che adesso regolerà queste cose e regolerà anche le sanzioni. Pugno di ferro anche sull'elemosina, per scoraggiare quello che si teme possa essere un racket, la multa fino a 900 euro andrà sia a chi dona sia a chi riceve il denaro, per cui tu dai un centesimo al poveretto che tende la mano, arriva il poliziotto e ti condanna a 900 euro di sanzione. Condanna te e condanna anche quell'altro." Si sono bevuti il cervello, si stanno preparando per il carnevale. Ma c'è un'altra bella notizia che invece viene da Torino, e ce la racconta la Repubblica invece che la Stampa, che veramente l'ho letta due volte perché non ci potevo credere. E ancora non ci credo. Non solo sulla Costituzione. Mezza Italia si divide sulle sorti di Antonio, lo studente torinese venditore abusivo di merendine. Punito a scuola con 15 giorni di sospensione, evviva, ma premiato a Roma dalla Fondazione Luigi Einaudi, che oggi gli assegnerà una borsa di studio di 500 euro. Una scelta che ha scatenato le proteste dei suoi compagni, che denunciano attività illegale, danno un premio a un'attività illegale e non ai tanti studenti meritevoli. Perché? Perché questo si era inventato un piccolo commercio di merendine. C'è il distributore automatico delle merendine, qualche volta c'è anche il bidello delle merendine, e lui faceva concorrenza al distributore automatico. Per cui arrivava quello zaino, anche più zaini di merendine, e le vendeva a prezzo ribassato. Allora, la Fondazione Luigi Einaudi, che prende il nome da primo Presidente della Repubblica, nonché grande economista liberale, ha trovato che questo fosse una cosa molto commendevole. Dice il Presidente, Giuseppe Benedetto, Benedetto lui, questo paese muore soffocato dalla burocrazia e questi giovani si preoccupano di chi vende merendine a scuola. Il nostro è un gesto simbolico per premiare l'iniziativa di un giovane che, senza nemmeno saperlo, ha applicato i principi del liberalismo economico. Speriamo che questo piccolo contributo possa permettergli di proseguire con gli studi e magari realizzare i suoi sogni e valorizzare il suo talento. Non penso faccia nulla di male. In pieno spirito liberale rispettiamo la scuola e la sua scelta, ma chiediamo che altrettanto facciano gli altri. È curiosa questa cosa, no? Perché veramente è la prima volta che mi imbatto in una notizia di questo tipo. Devo parlarvene domani mattina della libertà economica, però è interessante che mi abbiano anticipato di qualche ora, perché questo è il tema della libertà economica, no? L'iniziativa economica. L'iniziativa economica è libera. Poi c'è una cosa che segue che dobbiamo riuscire a capire. Lui è stato sospeso perché questa iniziativa economica la svolgeva a scuola. È vietato? Perché questa potrebbe essere una domanda interessante. Da che cosa è vietato? Perché se non è vietato sarebbe libero. Su questo forse meriterebbe riflettere. È un problema, come vedete. Non male. Questo perché cosa me ne sono... Ah sì, questa è una piccola notizia che si attacca alle cose che le contavo oggi. Il blackout di 36 ore in procura a Milano sulle intercettazioni appoggiate sul server di una città privata. È la seconda volta che succede. La legge dice che le intercettazioni telefoniche le deve fare la polizia. E solo per esigenze funzionali possono essere incaricate società private. Di fatto vengono affidate a società private e costano una barca di soldi. Il problema è che queste società private vengono prese, si suppone, a gara, e come tutte le gare sono gare a ribasso. Per cui se uno va a fare intercettazioni non assicura il massimo di garanzia e questo può essere un problema. Il gruppo di continuità durava solo 2 ore, dopo 2 ore è saltato tutto e sono interrotte le intercettazioni. Era successo, ricordo al giornale, l'altra settimana, un poco prima, io ve l'avevo anche segnalato, ed era successo che era saltato l'intercettazione disposte da un'altra società che ha perso 48 ore di intercettazioni e le ha recuperate dal suo server a distanza di mesi, il che vuol dire che quelle intercettazioni sono rimaste su un sito privato a disposizione di un imprenditore privato. Sapete che cosa significa questo? Questo significa avere le basi per creare i famosi dossier. Era successo anni fa che uno si era rivolto a Berlusconi dicendo: guarda, io ho un'intercettazione interessante, la vuoi? Te la vendo. Cioè, capite che questo è mettere la nostra privacy a disposizione di avventure incredibili e anche imprevedibili. Sono cose molto preoccupanti, anche perché non si sa quante intercettazioni siano disposte. E questo è un problema del problema. E passiamo alla formazione del governo. Ragazzi, voi avete visto una cosa sorprendentissima. Dunque, noi abbiamo avuto il 2 dicembre la Camera, ve l'ho già segnalato, con una procedura super veloce, ha approvato il bilancio. Ha approvato il bilancio con il solito voto di fiducia posto dal governo, sui saldi, cioè sulla prima parte del bilancio, per dire è la parte politica, 638 commi dell'articolo unico, perché funziona sempre il sistema del maxi emendamento e voto di fiducia. Castrata la discussione alla Camera. Lo stesso governo aveva detto alcune voci del bilancio dovrebbero essere precisate dal Senato. Ci stavano i tempi perché se la Camera anticipa la chiusura al 2 dicembre, perché anticipa la chiusura al 2 dicembre? Perché c'è il referendum il 4 dicembre e allora si vuole evitare che il referendum caschi mentre il bilancio è ancora in gestazione nella prima Camera, perché i tempi per l'approvazione sono il 31 dicembre. Molte volte il bilancio è stato approvato il 30 e 31 dicembre. Quest'anno tutto è anticipato. Dico, proprio quest'anno che abbiamo avuto il referendum e la crisi di governo si è tutto anticipato. Come mai? Il 4 dicembre c'è il referendum, il 5 dicembre Renzi sale il colle, come dice la stampa romana, a rassegnare dimissioni, Mattarella gli dice momento, congeliamo le dimissioni, non le formalizziamo, tu aspetti che il Senato approvi il bilancio e poi le formalizziamo. Per quale motivo mai? Per il semplice motivo che questo conferiva al governo la possibilità tecnica di porre la fiducia, perché se il governo comunica domani do le dimissioni, è chiaro che non è proprio un governo pieno della sua plenitudo maiestatis, no? Della sua sovranità politica, del suo peso politico, un cavolo, è un governo dimissionario, però è ancora formalmente un governo in carica e di conseguenza può formalmente porre la questione di fiducia, che è solo un stratagemma tecnico per far scattare le norme procedurali che il regolamento del Senato, come quello della Camera, prevedono, perché la questione di fiducia non è prevista in Costituzione. La Costituzione parla di mozioni di fiducia e mozioni di sfiducia. La questione di fiducia è una invenzione della prassi, e siccome l'invenzione della prassi portava a qualche rischio di instabilità nel governo, hanno detto bene, la formalizziamo, per cui se il governo, il Consiglio dei Ministri, decide di mettere la fiducia, ce lo comunica e scatta una nuova procedura. Ma il principale compito del Ministro dei Rapporti con il Parlamento è questo. Va in Parlamento dicendo il governo ha deliberato di porre la questione di fiducia. Questa comunicazione blocca la discussione della cosa, che può essere qualsiasi cosa, e la cosa viene un attimo congelata, riprogrammata, passa in testa tutte le questioni messe nel calendario e a quel punto si procede alla votazione di quel documento su cui è posta la fiducia e vengono esclusi tutti gli emendamenti. Se passa la mozione di fiducia viene approvato il testo proposto dal governo, se non passa il governo va a casa, ma il governo era già a casa, l'aveva già dichiarato, però per sfruttare la possibilità di questa procedura tutto sommato tutti d'accordo. Avete sentito qualcuno protestare per come è andato il voto del Senato? Il voto del Senato è stata una cosa che io non ricordo di aver mai visto, ma io non c'ho molta memoria, non c'ho molta attenzione, eccetera, per cui rinvio all'unica fonte veramente autorevole di questa cosa, che voi l'avete conosciuta, che è Chiara Bergonzini. È l'unico quotidiano veramente informato, che è il mio, lacostituzione.info. Lacostituzione.info oggi viene fuori, ormai scusate devo vedere perché stiamo esplodendo, 35.000 visite, 10.000 in 3 giorni, sono 8.000 oggi, non c'è niente da fare, la gente, oh beh, meglio così, comincerò a vendere biscotti. Questo è un'altra cosa, questa è un'altra cosa, eccolo qui. Leggete queste poche righe, che sono terrorizzanti secondo me. Dice Chiara, i tempi per un esame relativamente tranquillo ci sarebbero stati. Di solito la manovra si chiude ridosso il Capodanno, ma invece di rinviare l'apertura della crisi di governo di meno di una ventina di giorni, il Senato ha votato la legge il 7 dicembre. per cui il 5 dicembre era lunedì e mercoledì l'aveva già votata, la legge di bilancio, cioè l'atto più importante della politica economica del governo, che di questi nostri tempi è l'atto fondamentale, quello con cui si decidono tutte le manovre economiche e finanziarie, e lo si decide per preparare un bilancio su cui gli occhi della Commissione europea sono puntati. Il Senato ha votato la legge 7 dicembre nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, l'ha approvata nel testo approvato, senza discussione, senza previo esame e quindi senza relazione da parte della Commissione bilancio. C'è scritto in Costituzione che ogni legge è prima discussa in Commissione e poi dall'Aula. Allora i grandi difensori della Costituzione dei nostri padri si sono improvvisamente dileguati, nessuno ha protestato contro questo, che è un'infrazione clamorosa, a parte che è un'infrazione che dura da 25 anni più o meno, no? Con questa cosa del bilancio che ogni anno viene strozzato eccetera, ma quest'anno ha battuto ogni record possibile con la posizione della questione di fiducia da parte del governo, in pratica a scatola chiusa. Questa soluzione è stata giustificata davanti all'opinione pubblica dalla necessità di mettere al sicuro i conti. Peccato che rischi pure di produrre il risultato opposto, per un motivo in realtà molto semplice. Il bilancio 2017-2019, per cui il pluriennale, pervenuto al Senato, era volutamente incompiuto. C'erano voci non ancora determinate. Cosa veramente sorprendente, leggetevelo, non ve lo leggo tutto quanto, è andato a breve, ma vi dà l'idea di come l'analisi giuridica delle cose che avvengono in questo paese ormai sia non raccontabile, no? Ci avvengono delle cose che sono completamente fuori controllo. Il 7 dicembre è stato approvato il bilancio. E oggi siamo il 12, il 13 dicembre il governo ha già votato la fiducia, ha già avuto il voto di fiducia, già, no, oggi va a chiederlo, andava oggi a chiederlo, non passo il tempo, sono troppo veloci per me, scusa, ma fiducia, Gentiloni. È già in Parlamento. 27 minuti fa comincia così Paolo Gentiloni in aula alla Camera il suo discorso per chiedere la fiducia. Rivendico il grande lavoro, il governo non si rivolgerà a me, era bello quel titolo. Il titolo diceva: il nostro governo durerà finché avrà la fiducia del Parlamento. Soppola ragazzi, questa è un'interpretazione costituzionale mica male, eh? Bello questa cosa, mi fa pensare che ne vedremo delle belle. Come dire, non ci dice quello che forse qualcuno si aspettava, e fa bene a non dirlo. Allora, questo governo nasce per cose? Se noi dovessimo fare le analisi di questa crisi di governo e dell'instaurazione del nuovo governo, il tutto si è svolto nello spazio di 9 giorni, compreso il voto del bilancio, e che ha ritardato di 3 giorni tutto questo, che poco, se no potevamo risolverlo in pochi minuti, e ci troviamo di fronte a una serie di vicende totalmente inedite e perciò interessanti. Primo, non è un governo battuto in Parlamento, no. Non ha avuto un voto di sfiducia in Parlamento, ma questo in Italia non si usa, perché solo Prodi è andato a cercarsi un voto sulla fiducia in Parlamento, eroicamente. Gli altri hanno preferito dire: ma chi me lo fa fare? Se io vado... La prassi è stata sempre, si dice, di crisi extraparlamentare, no? Le crisi di governo si dividono in due, le crisi parlamentari. parlamentari e le crisi extraparlamentari. Le crisi parlamentari nascono in Parlamento con un voto di sfiducia del Parlamento. Quante volte, figlioli? Due. Perché Prodi l'ha voluto fare. Le altre sono tutte extraparlamentari. Da quando? Risaliamo alla sinistra storica, forse anche prima, nel cuore dell'Ottocento. E in Italia abbiamo sempre avuto governi che si sono dimessi volontariamente. A un certo punto il Presidente del Consiglio dei Ministri era stanco, no, non ce la faccio più, mi dimetto. E si dimette sempre perché si è sciolta la coalizione di governo. Perché in Italia i governi sono sempre stati di coalizione. Sempre. Quando la legge elettorale concordata da Renzi e Berlusconi col patto di Nazareno, cioè l'Italicum, ha introdotto l'idea che non ci fosse una coalizione a presentarsi alle elezioni, ma una lista, che significherebbe forse un partito, ma comunque un'unica formazione politica, la gente insorta ha detto ecco la svolta autoritaria, perché la storia della svolta autoritaria nasce dall'Italicum. Perché? Perché un partito che ha un segretario che viene definito il capo della lista, ecco, è l'uomo solo al comando. Come capite, una storia di un paese che ha avuto sempre crisi politiche a causa dell'instabilità delle coalizioni non esce da questa situazione perché teme che alle elezioni si presentino partiti e non coalizioni. C'è qualcosa che non funziona nella testa degli italiani, ma questo io lo so da molto, anche perché io sono italiano e mi conosco perfettamente. E qual è il problema? Il problema è che di solito si sciolgono le coalizioni, il che significa che qualche ministro o qualche segretario del partito comincia a starnazzare, a dire ma io non sono d'accordo, tutte quelle cose che attualmente si svolgono dentro nel PD e che di solito si svolgevano tra coalizzati. I coalizzati del PD in questo frangente sono frattaglie, nel senso che sono piccole formazioni anche un po' instabili, che non hanno grande voce in capitolo, per cui nessuno se le fila. La vera coalizione sta dentro nel PD ed è molto instabile. Ma Renzi non si è dimesso, perché Renzi ha sempre mantenuto un controllo del partito in quanto segretario del partito. Altra stravaganza, come già vi ho segnalato, di questo periodo, perché di solito le figure erano disgiunte, esattamente il contrario di quanto succede nel Regno Unito, dove le figure sono sempre congiunte. E cosa succede in Germania? In Germania l'altra settimana Frau Merkel è stata eletta segretaria del partito, della CDU, e di conseguenza si presenta come candidata alle elezioni. È una prassi abbastanza normale la sovrapposizione tra leadership e premiership, dove la leadership è l'essere capo del partito, in America è essere capo del gruppo parlamentare, e la premiership è essere capo del governo. Da regola nei paesi europei è la sovrapposizione, in Italia è sempre stata la dissociazione, Renzi ha portato la sovrapposizione, forse Maldini in corsa. Non c'è stato nessun sgretolamento interno della coalizione, ma c'è stato un voto referendario. Il voto referendario comportava le dimissioni del governo? Tecnicamente sicuramente no, però Renzi l'aveva posto questo problema, visto che c'è una cosa che ancora una volta è tutta particolare di questa epoca, e cioè di un governo che si presenta alle Camere a chiedere la fiducia, 2014, dicendo il mio primo punto del programma politico è la riforma costituzionale, anzi la riforma di questo Senato. Allora, se un politico assume l'oggetto di una decisione come suo primo punto di programma politico e poi per qualche vicenda c'è un referendum popolare che glielo boccia, può restare in carica? Secondo me no. Secondo me è ovvio che doveva dare dimissioni, ma perché doveva essere rimasto l'unico a sostenere queste tesi? Lui dicono no, non doveva farlo. Ma come non lo fai? È stato sconfessato il tuo programma politico. Si era sfiorato lo stesso problema con Berlusconi nella sua riforma del 2005, quando addirittura si era pensato che lui potesse mettere la fiducia su una riforma costituzionale. E ho pensato immediatamente che bello sarebbe, così ci liberiamo di Berlusconi per sempre, perché tu metti la fiducia, il Parlamento te la fa passare e il popolo la boccia. E tu resti al governo? No, non è pensabile. È chiaro che non c'è un obbligo giuridico. È giuridico l'obbligo di dimettersi se la sfiducia te la vota una Camera. Questo è chiaro. Ma se il risultato di una votazione politica, le conseguenze che tu ne trai sono le conseguenze politiche. D'Alema si era dimesso il giorno dopo le elezioni regionali, quando è stato Presidente del Consiglio dei Ministri, fine anni 90. Erano le elezioni regionali del 2000 e siccome era stato un tracollo del suo partito, D'Alema si era dimesso. Non c'aveva nessun obbligo giuridico, ma è l'interpretazione del suo, come dire, la sua condizione politica, e questo lo trae un politico. Allora, Renzi si dimette. Che cosa succede a seguito di queste dimissioni? E qui scattano le regole. La regola è semplicissima: il Presidente della Repubblica indaga sull'esistenza o meno di una maggioranza in Parlamento. Se c'è una maggioranza in Parlamento, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. C'è scritto da qualche parte questo in Costituzione? No, non c'è scritto in Costituzione. C'è scritto in Costituzione che il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sentiti, parere obbligatorio ma non vincolante, scioglie le Camere anticipatamente, e siccome è un atto di esercizio delle sue funzioni, questo atto deve essere controfirmato dal Governo. Il che significa che le Camere non possono opporsi allo scioglimento, il Governo sì. Ma questo non significa che il Presidente della Repubblica deve fare quello che dice il Governo, perché il Presidente della Repubblica deve cercare di favorire la formazione di un Governo. E di conseguenza ha iniziato le consultazioni, che sono state velocissime, anche perché ormai la gente starnazza sui giornali, per cui il Presidente della Repubblica sapeva benissimo quali erano le posizioni delle forze politiche. Le consultazioni fortunatamente non si svolgono in streaming, come ormai si svolge quasi tutto, e si svolgono a porte chiuse, per cui il Presidente della Repubblica invita il Presidente dei gruppi parlamentari e gli chiede: voi che orientamento avete? Se i gruppi parlamentari dicono, almeno a stare quello che dicono i giornali, 5 Stelle ha detto elezioni subito, Forza Italia ha detto elezioni subito, non siamo, no, 5 Stelle non ha detto elezioni subito, 5 Stelle ha detto non siamo disponibili a appoggiare nessun governo, vorremmo risolvere la questione della legge elettorale, ma questo ce la risolverà la Corte il 24 gennaio e poi dovremo fare la legge del Senato uguale a quella che licenzierà la Corte. In questo discorso ci sono alcune stupidaggini e alcune cose un po' oscure. Primo, che il 24 gennaio, a mio avviso, la Corte Costituzionale non dirà null'altro che la questione è inammissibile. Può essere che io mi sbagli, può essere benissimo che io mi sbagli, mi auguro di no per la Corte Costituzionale, me ne importa il giusto, ma se volete capire qual è l'argomentazione, Italexit non c'entra. Tempi e regole della Corte, forse non è neanche questo. Italicum, perché dalla Corte non bisogna aspettarsi nulla. E qui c'è tutto, cari ragazzi, questa è la novità. E perché non bisogna aspettarsi nulla? Perché la Corte Costituzionale dirà che non può occuparsi della legittimità costituzionale di una legge prima della sua applicazione. È palese. Cioè, noi abbiamo in Costituzione una giustizia costituzionale che è una giustizia che viene messa in moto da un'ordinanza di un giudice. Il giudice è competente a un processo principale. Il processo principale riguarda l'applicazione di una legge. Anche per l'Italicum, no scusate, per il Porcellum, la sentenza 1 del 2014, che dichiara illegittimo il Porcellum, nasce da una forzatura delle condizioni del processo principale. Ma lì c'era un tizio, che per combinazione era anche l'avvocato, e che ha sollevato una questione dicendo: il Porcellum, la sua applicazione, ha comportato una violazione del mio diritto di voto. La legge era stata applicata 3 volte, per 3 legislature, 3 elezioni diverse, e lui lamentava una violazione del suo diritto di voto. Ma può ammettersi una questione che riguardi una legge che mai è stata applicata? È in vigore formalmente, ma mai è stata applicata. Se la Corte Costituzionale accetta di occuparsi di questa legge, ha finito. Perché non è più un giudice, non è più un giudice legato alle sue regole processuali, cosa che la Corte difende, perché nella questione del 24 gennaio la Corte dice di non, ho fissato il 24 gennaio perché rispetto i principi del processo. Giusto? Un po' eccessivo, ma giusto. Il principio del processo è ciò che legittima un giudice. Tu togli il giudice dalla struttura del processo e ne fai un organo impazzito. Chi non ci crede vada a leggersi cosa scrivono da 10 anni a questa parte in America con sulla Corte Suprema. Non la tollera più nessuno, ha perso qualsiasi credibilità, perché è un giudice che si pronuncia sulle cose che gli piacciono. Quello è un organo politico, e allora a un certo punto uno dice: se è un organo politico, qual è la tua legittimazione politica? Allora, questa attesa del 24 gennaio è un tam-tam, secondo me, che ormai ha battuto in testa la gente, per cui tutti sono in attesa della sentenza della Corte per sentirsi dire non se l'Italicum è legittimo, ma quale sarà la legge elettorale. Questa è la cosa più paradossale, no? Il frutto della sentenza sul Porcellum è stata una sentenza di tipo correttivo, è il tipo di illegittimità parziale che ha riscritto la legge elettorale. E non è una bellissima cosa, ma la Corte ha detto: io non posso non farmi carico di demolire una legge, ma lasciando una normativa applicabile. No, perché se bisogna eleggere il Parlamento bisogna avere una normativa applicabile. La normativa applicabile è quella di risulta dopo che la Corte ne ha dichiarata la illegittimità. Dichiara la legittimità dell'articolo 83, comma 1, 5, comma 2. Dichiara la legittimità, commi 2 e 4. Nonché dell'articolo 14, vedete, proprio è andata a ritagliare le norme, togliendo il premio di maggioranza alla Camera, togliendo i premi di maggioranza all'interno delle varie regioni e così via, rimuovendo delle cose. Il risultato, cosiddetto consultellum, è la legge che oggi opererebbe per il Senato, per la Camera non più, perché è uscito l'Italicum. E il grosso problema, come sapete, almeno lo sanno tutti, è che queste due leggi non stanno bene insieme. Perché l'Italicum sforza la semplificazione del sistema, con poi un voto di secondo turno sul ballottaggio, verso un partito che vince le elezioni. E ha la sicurezza di avere la maggioranza dei seggi. Per cui ha un effetto fortemente maggioritario. Il consultellum, che si applica al Senato, invece sarebbe una legge proporzionale. Il che significa che, date le elezioni, la 5 Stelle o il PD, perché sono loro che vincono il ballottaggio e hanno il 53-80% dei seggi nella Camera, ma poi al Senato si trovano 25-25-25 più frange. Che fanno? È la situazione in cui si è trovato il povero Bersani. Peggiorata. ancora peggiorata, ancora più appiattita. Per cui non avremmo una maggioranza sicura, perché il premio che viene dato dalla Camera non serve niente se poi bisogna andare a chiedere la fiducia al Senato e al Senato non c'è la maggioranza, perché quello che conterebbe è l'alleanza che si fa al Senato. È un sistema folle. Allora l'idea che, siccome nel 2014 la Corte ha dichiarato illegittimo il Porcellum, si può prevedere che dichiari illegittimo l'Italicum, è un'idea doppiamente sbagliata. Primo, perché ignora i presupposti processuali, che secondo me sono tassativi, ma pare che io sia l'assoluta minoranza del Paese, per cui il prossimo referendum perderò 99-0, cioè un voto io lo darò, per cui sarà 99,9, è la mia scheda, però sono radicalmente convinto di avere ragione. E l'altra questione è che anche nella denegata ipotesi la Corte si mettesse a ispezionare dentro nell'Italicum questi motivi di illegittimità, francamente io non li vedo, ma su questo si può discutere, no? Certamente si può discutere, per esempio, se le candidature multiple, il fatto che lo stesso capolista può essere capolista in 10 collegi diversi, se questo è costituzionale. È sempre stato così, ma come questo non c'entra, va bene. Cioè, a me fa schifo questa norma, ma il fatto che faccia schifo a me non significa che sia incostituzionale. Per cui questa attesa che sia la Corte Costituzionale a riscrivere il legalicum, l'hanno già dato un nome, il legalicum, bello, bellissimo, e che quindi questo poi si applica anche al Senato, è un'idea da menti baccate proprio, ma insomma. O forse sono baccato io, è molto più probabile, mi rendo conto. E a questo punto il Presidente della Repubblica non può non rendersi conto che sciogliere le Camere significa mandarle al voto con due sistemi folli e incompatibili. In Parlamento c'è una maggioranza? Domanda, c'è una maggioranza in Parlamento? Sì. C'è una maggioranza. Da chi è formata questa maggioranza? Ehi, non fate tante domande. Fatti a fare voi, amico mio. Questa maggioranza c'è per il semplice fatto che è la maggioranza che reggeva il governo Renzi. È cambiato qualcosa in questa maggioranza? Oddio, no. Da chi è data questa maggioranza? Questo è più difficile da dire, perché c'è il PD, e già questo è un prenderci, e poi c'è il gruppetto di Alfano, e poi ci sono un paio di altre minime formazioni, comunque c'hanno la maggioranza. Verdini non è necessario, notate che si calcola tutto sul Senato, no? Per cui si dice il governo avrebbe bisogno 315, 160 qualcosa, bisogna calcolare anche i senatori a vita, ne ha 370, per cui c'è la maggioranza. E poi si vede, no? Si vede se qualcuno si commuove per strada e vota la fiducia. E quindi Verdini viene sganciato e immediatamente Verdini passa all'opposizione. No? Per cui è una situazione che ci tiriamo indietro dal 2013, dalle elezioni in cui Bersani è andato a sbattere contro il Porcellum e noi ci troviamo con maggioranza da perciata. Qui scatta un altro bel problema. Allora, il governo dovrebbe stare in carica attendendo la nuova legge elettorale. Non è un film nuovo, eh? Perché quello che la gente dice, anche la stampa dice, vedete, hanno voluto fare i furbi, hanno fatto la legge elettorale solo per la Camera, sicuri che passasse l'abolizione delle elezioni dirette del Senato. Non è questa la storia. La storia non è questa. È che hanno voluto far approvare la legge sulla Camera per avere la certezza che Renzi non facesse il colpo di mano di sciogliere le Camere. Perché questo poteva essere un rischio. Ricordate che Renzi ha guidato un partito che alle elezioni europee, 2 anni fa, ha raggiunto e superato il 40% dei voti. se fosse stato in grado di farlo, e se fosse stato veramente furbo, avrebbe sciolto le Camere la settimana dopo. La Lady Margaret Thatcher l'avrebbe fatto subito, qualsiasi leader, prima che facessero la riforma in Inghilterra, dove essere proibito, l'avrebbe fatto. Quando il Premier è nel massimo del consenso, scioglie le Camere e va il voto e vince. L'Italia ha detto che vinca, ma questa è un'altra questione, capite? Allora, per paralizzare questo rischio si è voluto approvare solo la legge per la Camera, in modo di dire: tu non puoi sciogliere le Camere finché non passa la riforma, che è una narrazione diversa, ma la vera narrazione della storia. Per cui tutte queste vergini con le mani pulite e con i candidi manti in realtà mentono. E adesso si ritrovano col problema, nel senso che adesso alle elezioni veramente non si può andare. Anche quelli che vorrebbero andare, con che cosa vanno? Salvini ha detto: andiamo con qualsiasi sistema elettorale. Vabbè, per forza, per lui resta Salvini, non è che cambia, prenderà l'1% in più, l'1% in meno, si farà i suoi collegi in Lombardia e nel Veneto, ma molto più in là non va. Non è che Salvini determini la vita politica del paese. Il problema casomai sono i 5 Stelle, infatti i 5 Stelle non vogliono andare con questa condizione alle elezioni, vogliono andare alle elezioni col legalicum applicato anche al Senato, perché hanno capito, ci hanno messo un po', gli hanno spiegato subito, perché questo era chiaro a tutti, che il sistema di editalicum favoriva 5 Stelle. Loro ci hanno messo un po' a capirlo, ma adesso sono i maggiori difensori dei 5 Stelle, scusate, del titalico, perché è il sistema che li favorirebbe. Aggiungo un condizionale, perché tra le previsioni e le constatazioni c'è in mezzo una serie di cose, come Renzi si è reso conto in questo referendum, sono in mezzo delle certe cose che cambiano nel tempo. E noi ci troviamo di fronte a una situazione per cui pagina della Stampa, del Corriere della Sera, che è sempre il giornale più conciso e più preciso, c'è un bel articolo di Roberto Dalimonte, che è un collega fiorentino, è uno scienziato della politica super esperto in sistemi elettorali, e tra l'altro quello che ha scritto l'Italico in larga parte, almeno così si dice, ma è uno che ne conosce, ne sa. Allora, dice lui, 5 minuti. Nel 2014 la nuova legge elettorale, dopo la sentenza della Consulta, fu fatta da Renzi e Berlusconi, vero, patto del Nazareno. E io scrissi un fondo sul Mattino del Padova, diretto dal mio amico con cui adesso facciamo la costruzione.info, e in cui dicevo: questa è una buona notizia. Perché una buona notizia? Perché le riforme elettorali si fanno soltanto quando due partiti più grossi si mettono d'accordo. Ma non perché questo è la democrazia del consenso, bla bla bla. Perché questo è l'unico modo con cui rulli i partiti minori. Le leggi elettorali o sono proporzionali e proprio basiche, e se tu le cambi tutte tendono a rullare i partiti minori, perché rendono instabile il quadro politico. Se tu hai 3 partiti è un conto, se ne hai 13 è un altro, perché a questo punto la coalizione deve fare non tra 2 partiti, ma deve fare una coalizione tra 5, 6, 7, 8 partiti, ed è totalmente instabile. E in tutti i paesi del mondo le riforme elettorali si fanno quando i due partiti maggiori decidono di superare la diffidenza reciproca e fare delle regole condivise da loro, perché gli altri vengono rullati, non la condividono affatto. Perché capite, c'è anche un problema che è tipico di queste cose, no? Anche quando si parla, dobbiamo fare un'assemblea costituente, boiate, per il semplice fatto che tu nel frattempo governi. Con chi governa attualmente il PD? A parte che governa col PD, che già non è una cosa semplice, ma governa col partito di Alfano e altri frattagli. Se il PD decide di fare una legge che toglie spazio ai piccoli partiti, immediatamente questi piccoli partiti escono dal governo, fanno crollare il governo e bloccano la legge elettorale. Per cui solo in circostanze particolari, come ce ne sono state all'inizio del governo Renzi, è immaginabile che i due partiti più grossi riescano a fare questa operazione, perché anche se i partiti più piccoli volessero sottrarsi, loro riescono a bloccare il quadro politico. Governeremo un mese insieme, facciamo la legge elettorale e andiamo al voto. Sono questioni di fisica politica molto semplice. È probabile che finirà così anche questa volta, cioè Renzi-Boschi d'accordo, Berlusconi è d'accordo. Ma l'esito sarà diverso. È passato un secolo da quel 18 gennaio del 2014, quando i due si misero d'accordo su un sistema con premio di maggioranza e ballottaggio. A Renzi sarebbero andati bene anche i collegi uninominali, una riedizione del Mattarellum. Ma Berlusconi non era disponibile, i collegi non gli sono mai piaciuti. Perché non piacciono i collegi a Berlusconi? Perché lui è convinto che vince l'elezione solo se si mette la sua faccia. E non può presentarsi in tutti i collegi, no? Uninominali, e vincere sempre lui. Perché collegi uninominali vuol dire che uno passa e dietro non c'è niente. In quelli proporzionali invece sì. Per cui lui si presenta in tutti i collegi che si è diviso, vince tutti i collegi e dopodiché decide lui chi viene eletto. Dietro di lui, per cui lui passa in un collegio e gli altri passano i secondi. Non gli piacevano allora e continuano a non piacergli oggi. La differenza è che oggi non gli piacciono più i sistemi disproporzionali, soprattutto quelli che lo costringerebbero a scegliere alleati prima del voto. In tarda età ha riscoperto il proporzionale e la libertà che gli consente. I collegi uninominali piacciono invece alla minoranza PD e a Salvini. Perché a Berlusconi non piacciono e a Salvini sì? Perché Salvini, che sarebbe forse il secondo partito della coalizione, nei collegi uninominali riuscirebbe a imporre i suoi candidati, nel proporzionale no. Nel proporzionale sarebbe molto indebolito, e Berlusconi è esattamente l'opposto. La conversione di Salvini al collegio è recente. Calderoli deve avergli spiegato che con il collegio costringe Berlusconi a rifare l'alleanza a destra, mentre con il proporzionale il Cavaliere se ne va per i fatti suoi. Questo è il punto. Le coalizioni fatte prima o non fatte prima? Perché tu ti devi presentare al collegio uninominale come coalizione, quindi devi avere trattato con gli altri partiti. E questo è il grosso problema. Probabilmente anche Renzi non sarebbe contrario ai collegi uninominali. Lo sarebbero però i 5 Stelle. Perché i 5 Stelle non vogliono allearsi. E quindi si troverebbero di fronte due alleanze, con il rischio di arrivare terzi o secondi, ma non primi. Quindi è realistico pensare a una riforma elettorale di questo tipo provata con i voti del PD e della Lega Nord contro Forza Italia e 5 Stelle. Allora che PD e Lega Nord facciano insieme una legge elettorale la vedo difficile. Infatti lui dice, abbiamo qualche dubbio. A togliere le castagne del fuoco a Gentiloni e il PD ci penserà probabilmente la Consulta, e qui lui è politologo, no, mica sa quali sono le regole dei giudizi di fronte alla Corte Costituzionale. Mi dispiace, ma stai dicendo una cavolata. Poi so che un giorno dovrò fare mia culpa, stracciarmi le vesti perché la Corte dichiarerà illegittimo l'Italicum, ma io non ci credo. Se resta il ballottaggio, la palla passa di nuovo ai partiti. In questo caso con chi si allierebbe il PD per fare la riforma? Il 5 Stelle non ci sta. Lo ha detto Di Maio l'altro ieri, che non vuol dire che oggi non abbia detto il contrario, Il Movimento 5 Stelle sta bene l'Italicum, andrebbe applicato anche al Senato visto che vige solo la Camera. A questo scopo ha già fatto una proposta, sarebbe paradossale che l'Italicum fosse salvato dal Movimento 5 Stelle che diceva che è l'anticamera del fascismo. Vista la disponibilità dei 5 Stelle a trattare su un altro sistema elettorale che non sia l'Italicum, l'unico partner possibile del PD sempre e solo Berlusconi. Ci sarà il Nazareno bis, si passerà dal Nazareno maggioritario al Nazareno proporzionale. E lui sta facendo una previsione che alla fine la riforma elettorale sarà una riforma elettorale favorevole a un sistema proporzionale, e quindi non modificando tanto la legge per il Senato quando l'Italico, cioè togliendo l'Italico con quel meccanismo che porta al maggioritario. Non ci resta che vivere ed aspettare di vedere come si svolge questa partita. Bene, a domani mattina per l'ultima lezione.